Passiamo quindi alla terza diretta di questa mattinata. Dovremmo essere in linea con Stefano Cappello di Cube. Ci senti?
Sì, pronto.
Perfetto.
Ciao a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
Ok, grazie della disponibilità. Noi volevamo discutere con te delle mobilitazioni per la giornata del 1° maggio, anche del 25 aprile, vista l'impossibilità, o meglio la difficoltà in questo periodo di fare grandi cortei in piazza, e visto anche però d'altro canto la necessità anche di farsi sentire in campo lavorativo, a fronte di circa il 52% di aziende che hanno continuato a lavorare in periodo di lockdown, non sempre garantendo la sicurezza ai lavoratori, e visto quanti il lavoro lo perderanno e via dicendo. E quindi insomma parlare un pochino del panorama di mobilitazioni per questo giorno e non solo.
Sì, allora, noi intanto inizierei a dare una panoramica di quella che è la situazione così come la conosciamo, tramite ovviamente la presenza che abbiamo nelle aziende e via dicendo. Io conosco diciamo molto bene la situazione riguardante, da un lato, il commercio, soprattutto la grande distribuzione, e dall'altra fortemente anche quello che riguarda l'igiene ambientale, cioè due settori che sono stati fortemente colpiti da questa situazione in modo diverso magari da imprese dove il problema è più la cassa integrazione o i fondi di integrazione salariale, ma che sono stati colpiti pesantemente. In primo luogo sul fatto che la grande distribuzione, il commercio, è sostanzialmente rimasto aperto, fatto salvo per quelle che sono le aziende come IKEA o simili, che sono quelle che lavorano sul commercio dei mobili e degli arredamenti, che fortunatamente, vista la situazione, almeno quelle sono state chiuse. Per il resto, chi era soprattutto specializzato negli alimentari non solo è rimasto aperto, ma ha vissuto delle situazioni ai limiti del surreale. Ricordiamo che per noi sono arrivate segnalazioni, abbiamo dovuto continuamente segnalare non solo alle aziende, organizzare dei momenti di protesta lì all'interno, ma addirittura fare quelle cose che sindacalmente normalmente non si fanno, che sono pure quelle delle segnalazioni alle prefetture, del fatto che una parte notevole dei marchi della grande distribuzione non rispettava nemmeno i minimi gradi di sicurezza previsti per lavoratrici e lavoratori di questo settore. Per chiarirci, ne abbiamo segnalazioni su punti vendita dove addirittura fino all'arrivo del DPCM ufficiale vietavano a lavoratrici e lavoratori, minacciando sanzioni, di indossare mascherine perché altrimenti avrebbero spaventato i clienti. Cioè, la situazione che si è verificata è questa, e molto a lungo non sono manco state rispettate le richieste minime sull'organizzazione delle code, sull'evitare l'assembramento di clienti all'interno dei supermercati. Tuttora ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo rifare con le aziende, perché ci sono punti vendita in giro per il Piemonte che continuano allegramente a far entrare 70-80 persone nel giro di meno di 10 minuti, per capirci. Cioè, ci sono situazioni di questo genere che continuano ad essere diffuse anche oggi. E questo io credo che sia un dato che io ritengo di un'estrema importanza per capire come si sta vivendo, come vive chi è dovuto rimanere sul campo questa situazione qua. Comunque è una situazione di rischio continuo, non abbiamo le cifre ufficiali, ma sappiamo che moltissime lavoratrici e lavoratori sono stati colpiti sul lavoro dall'epidemia. Quindi è una situazione che stiamo continuando a denunciare da tempo, su cui abbiamo anche organizzato svariati scioperi, magari anche a pacchetti di ore nel corso di questo mese e mezzo, anche e soprattutto per permettere a lavoratrici e lavoratori di togliersi da una situazione di rischio potenziale che in più di un caso si è rivelato anche in atto. Su questo piano qua, e sul richiedere soprattutto che tutto il settore della distribuzione alimentare non diventi un servizio essenziale, che quindi sia sotto le leggi antisciopero che sono attualmente in atto nel nostro paese. Abbiamo organizzato uno sciopero regionale per il 30 di aprile e questo per noi rientra pienamente all'interno delle iniziative di mobilitazione verso il primo maggio, verso questo strano primo maggio che quest'anno ci troviamo a vivere.
Sì, sicuramente è una giornata che quest'anno sarà carica anche di altri significati, dal momento che dal 4 pare che ripartirà buona parte della produzione, quindi buona parte dell'economia italiana, sempre a fronte invece di condizioni lavorative sia dal punto di vista sanitario sia non, che non garantiscono sicuramente la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Quindi la domanda è anche volta a, scusami, come poi questa cosiddetta fase 2 entrerà effettivamente in atto?
Allora, i segnali che abbiamo è che una gran parte delle aziende non si è minimamente attrezzata nel senso che ci viene propagandato, cioè il discorso relativo al fatto si riapre ma si riapre in sicurezza è assolutamente un discorso che in questo momento è molto teorico, nel senso che una parte notevolissima delle aziende che seguiamo in realtà è ben lontana dall'essere entrata in una condizione effettiva di sicurezza per tutto ciò che peraltro gli stessi DPCM varati in questo periodo prevederebbero. Nel senso, ripeto, centro molto sulla grande distribuzione, ma è un ottimo esempio perché è una di quelle situazioni che per sua strutturalmente sono a rischio, nel senso che comunque vi è una discreta concentrazione di lavoratrici e lavoratori e c'è un continuo flusso di clienti, quindi un continuo rapporto con altre persone di cui non hai minimamente idea se possano essere o meno colpite dall'epidemia. Allora, all'interno di questa situazione, lo ripeto, il problema principale è che sono ambienti normalmente non particolarmente estesi, poco areati e sono areati artificialmente laddove lo sono. Quindi chi si trova a passare 4, 6, 8 ore a seconda dei turni che fa all'interno di questi spazi lo fa con un rischio che è molto più elevato di chiunque lavori anche francamente anche all'interno di una fabbrica dove perlomeno non c'è un flusso continuo di persone che arrivano dall'esterno, ripeto, in un ambiente chiuso. E noi siamo all'assoluta follia di considerare pericoloso e andare in un parco, quindi in uno spazio aperto dove comunque è minore sicuramente il rischio di contagio, mentre non si considera pericolosissimo, come dovrebbe essere, l'entrare in uno spazio chiuso con comunque una certa concentrazione di persone. È ovvio che da un lato ci avranno colpito tutti le grandi file davanti ai supermercati, davanti agli ipermercati e via dicendo, d'altra parte quelle file sono molto meno di quello che sarebbe necessario per abbassare il livello di rischio, perché anche perché il fatto quello che bisogna contare è la concentrazione di persone che si trovano nello stesso locale nello stesso momento, considerando che oltretutto, per quanto si possa fare, un rischio di parziali assembramenti di all'interno è ovviamente altissimo. Non è che può esserci una guardia per ogni metro quadro che impedisce alle persone di essere due o tre nello stesso momento davanti allo stesso scaffale.
Certo, e questa contraddizione che sottolineavi tu prima l'abbiamo anche vista nella chiusura temporanea dei mercati rionali a Torino mentre rimanevano aperti i supermercati, quindi sicuramente una questione importante e interessante da sottolineare. Quindi,
assolutamente
insomma,
sì. In più, i DPI che vengono forniti non sono al massimo livello di sicurezza. Sono ormai in gran parte, ma non in tutti i punti vendita, a norma, ma quel a norma non vuol dire le FFP2 o FFP3, che sono le uniche che effettivamente hanno una protezione rispetto al contagio proveniente da altri, ma sono normalmente le mascherine chirurgiche, che vanno benissimo se si tratta di proteggere gli altri da essere contagiati da me, ma non proteggono realmente chiunque venga a contatto con una persona portatrice del virus, perché in realtà non sono in grado di filtrare in modo efficace la provenienza del virus da altre persone. Quindi in realtà il livello di protezione è comunque basso. Ancora oggi ci sono casi in giro per il Piemonte, dove noi abbiamo, come dire, un osservatorio maggiore, ma da quello che ci dicono dalla Lombardia piuttosto che dall'Emilia, sta succedendo anche da altre parti, di punti vendita che devono essere temporaneamente chiusi, anche perché finalmente sono costrette le aziende a dichiarare la presenza di lavoratrici o di lavoratori risultati positivi, che devono essere chiusi e sanificati proprio perché continuano ad esserci casi all'interno degli ipermercati. Tra l'altro noi abbiamo avuto anche un caso tra una lavoratrice, che è una nostra compagna, e un'attivista sindacale, che si è fatta tutto il percorso del coronavirus e se l'è fatto prendendolo in modo chiarissimo all'interno del punto vendita dove lavora, per capirci. Cioè, sono situazioni su cui i riflettori sono poco accesi, ma che ci sono in continuazione, anche perché ovviamente magari non sono le camere della morte come sono state le RSA in questo periodo, con condizioni assolutamente terribili, però sono comunque, anche perché mediamente ovviamente il lavoratrice o il lavoratore presente in un punto vendita di una catena di ipermercati mediamente ha un'età che non è quella di 80 anni, ovviamente, da un lato, quindi magari con un rischio di morte inferiore, però sicuramente con il rischio di passarsi, come dire, un mese e mezzo tutt'altro che piacevole, assolutamente sì, è successo e sta continuando a succedere all'interno di questi posti. Quindi anche, come dire, se da un lato nella situazione che si era venuta a creare era comprensibile che i negozi di alimentari non venissero chiusi, dall'altra, e questa è una cosa che non mi stancherò mai di sottolineare, non è stato attuato un protocollo serio di protezione di chi ha dovuto continuare a lavorare all'interno di posti dove l'infezione facilmente è arrivata e facilmente si è diffusa.
Certo. Ripeto,
su questo per noi è un'iniziativa importante, questa dello sciopero il 30 aprile. Noi abbiamo previsto sul livello nazionale lo sciopero che facciamo regolarmente tutti gli anni il 25 aprile e il 1 maggio, anche perché, per sottolineare che i giorni di festa e per noi anche le domeniche dovrebbero essere chiusi questi luoghi, non si dovrebbe lavorare all'interno di questi luoghi nei giorni di festa, tanto più in giorni di festa importante per i lavoratori e le lavoratrici di questo paese, come il giorno della liberazione e il giorno della festa dei lavoratori e non del lavoro, come si continua a ripetere. Però fortunatamente la Regione Piemonte in questo caso quest'anno ha evitato di richiedere di tenere aperti i negozi anche in queste giornate, per cui abbiamo scelto un giorno che per noi è anche simbolicamente importante, perché sta tra il 25 aprile e il 1 maggio ed è subito a ridosso del 1 maggio, per proclamare uno sciopero che chiede delle cose molto chiare. Chiede in primo luogo una reale protezione nei confronti di lavoratrici e lavoratori del settore, chiede la chiusura obbligatoria domenicale allo scopo della sanificazione di questi ambienti, deve esserci una sanificazione almeno settimanale, e chiede in terzo luogo ovviamente anche di rivedere, e non con delle mancette una volta tanto, però anche la retribuzione di queste lavoratrici e di questi lavoratori che hanno, come dire, dovuto sopportare una situazione pesantissima, non potendo ricorrere a nessuno strumento di salvaguardia individuale, anzi spesso lottando contro le aziende per poter salvaguardare la propria salute.
Sì, ricorderei che insomma mi sembra probabile che la Regione Piemonte abbia potuto scegliere di tenere chiuso nelle giornate del 25 aprile e del 1 maggio, vedendo ciò che è successo per Pasqua e Pasquetta, che i lavoratori si sono in gran parte rifiutati di lavorare. E aggiungerei anche che probabilmente tutte queste problematiche non si esauriranno in breve tempo, visto anche che in questo periodo è evidente come le catene di grande distribuzione hanno in realtà acquistato un potere enorme rispetto ai piccoli venditori, e che quindi è anche probabile un'ulteriore espansione di queste catene sul territorio, con tutti i problemi che ne conseguono e che hai sottolineato tu prima, quindi di congestione e rischi per i lavoratori. Quindi
aggiungerei ancora due cose su questo settore, ripeto, anche perché è un po' quello che seguo maggiormente. C'è chi ha dovuto chiudere, e faccio l'esempio di IKEA, ha in realtà utilizzato questo periodo per costruire un ulteriore sviluppo, diversificando quella che è la propria offerta, nel senso che noi ci ritroviamo oggi con IKEA che riapre non al pubblico, ma ha già riaperto i propri punti vendita per quello che riguarda la logistica. Qui è una situazione differente da dalle grandi lotte della logistica degli ultimi anni, non è affidata sostanzialmente a cooperative, è un servizio che loro svolgono all'interno, e hanno riaperto perché hanno rilanciato alla grande le vendite online. Allora, questo non come qualcuno pensava qualche anno fa, in alternativa ai negozi. Questi non hanno assolutamente nessuna intenzione di abbandonare i negozi. Loro hanno intenzione, ed è chiarissimo da come si stanno comportando in questo momento, di trasformare i negozi in negozi vetrina, in cui sostanzialmente la clientela si presenta, va, vede, parla con lo stuolo di progettisti, insomma di personale specializzato che c'è già all'interno di questa catena, dopodiché in realtà non si porta via niente, ma gestisce il resto dell'ordine utilizzandolo online. Loro hanno utilizzato la chiusura obbligatoria di questo mese e mezzo per sviluppare questo tipo di sviluppo futuro dei loro negozi, e questo pone una serie, oltre che la serie di problemi, tra l'altro anche ambientali non secondari, vuol dire ovviamente aumentare il flusso di camion e tir che circolano in giro per l'Italia, in questo caso portando mobili e montatori di mobili, perché sta diventando un discorso di questo genere qui. Oltretutto pone dei problemi di non poco conto sull'organizzazione del lavoro, perché è chiaro che negozi di questo tipo funzionano fondamentalmente sulla base dell'H24. Okay? Nel senso che è ovvio che se tu devi avere pronti gli espositori la mattina e devi spedire tutto, devi spedire magari anche lontano degli ordini, è del tutto ovvio che diventa necessario avere magari non il negozio aperto al pubblico, però l'attività produttiva all'interno aperta 24 ore su 24. Quindi un aumento dello sfruttamento anche sul notturno, e ricordiamo che in assenza di accordi specifici sul notturno IKEA paga paga veramente una miseria per chi si trova anche a fare i turni notturni, e questa non è una cosa secondaria. E ripeto, poi una problematica non di poco conto, che è quella che riguarda l'aumento continuo della circolazione di merci che viaggiano sulle nostre strade.
Certo.
Una delle